Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer kann sagen und ermessen, wie viel Leid verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns so
lode e ringraziamento sino al nostro Signore. Forse le nostre due sorelle ci canteranno un inno. Venite ora qui di fronte. Nella parola di introduzione abbiamo ascoltato importanti pensieri. È realmente scritto nelle principali traduzioni: io dimorerò in loro, camminerò in loro, sì. Egli fa entrambi, in noi e in mezzo a noi. Entrambi sono esatti. Egli prende dimora in noi e cammina in mezzo a noi. Per favore, cantateci un bell'inno. Sì, prego. Cantate semplicemente per la gloria del Signore.
Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück, leb deinem Gott zum Lob und Preise, für ihn lebt freudig zeugend jeden Augenblick, leb so, dass niemand dich eins verklaget, dort vor des großen Heilandes Thron. Leb nur in Treue, ganz unverzaget, trage geduldig Spott und Hohn. Leb so, dass wirklich du im Leben wenn sie auch gleich den Weg nicht gehen, den schmalen Weg, den der Herr bewahrt. Wie oft ließest du den Heiland stehen, denk nur, wie oft dich Gott gemahnt. Leb so, dass wenn dein Lauf vollendet, vorüber deine Erdenzeit, die Menschen unter die gesendet, der Herr dich hat sich auch gerettet und befreit. Leb du für Gott in jeder Weise, denk daran jeden Augenblick, dass du nur einmal machst diese Reise, lass eine gute Spur zurück, dass du nur einmal machst diese Reise, lass eine gute Spur zurück.
Amen. Amen.
Ja, gelobt sei der Herr. Sì, benedetto sia il Signore nostro Dio. La fine sarà coronata e beato è colui che persevera fino alla fine. Noi abbiamo saluti dalla Finlandia, saluti dall'Austria, il fratello Wagner ci ha scritto e si ascoltano, saluti da Dublino, saluti da varie nazioni, dalla Danimarca, saluti da ogni parte, anche attraverso telefonate. Noi siamo felici, siamo realmente felici con tutto il nostro cuore, come ha già menzionato il fratello Smith, che noi abbiamo l'opportunità di raggiungere tutto il mondo e condividere la meravigliosa parola di Dio con l'umanità. Siamo arrivati nell'ultimo mese dell'anno, noi guardiamo indietro, io guardo indietro a tutti i viaggi attraverso moltissimi paesi. È iniziato a gennaio e Dio volendo, il secondo fine settimana di dicembre a Palermo, il terzo fine settimana in Romania e Serbia, il quarto fine settimana a Zurigo e la quinta settimana a Krefeld e dopo il primo fine settimana di gennaio di nuovo qui insieme con tutti voi da vicino e da lontano. Noi mettiamo ogni cosa davanti al Signore, egli farà ogni cosa bene. Noi non possiamo fermare il corso della storia. Proprio al contrario, siamo felici che anche nell'ambito politico e religioso ogni cosa prende forma. Naturalmente noi abbiamo compreso che dal 21 dicembre non ci saranno più controlli al confine. Allora si potrà guidare dall'estremo nord, dalla Lituania, si potrà guidare giù fino a Barcellona. Non ci saranno più controlli al confine. Ogni cosa può essere piazzata biblicamente. L'ultimo impero mondiale appare davanti ai nostri propri occhi. Il dollaro e gli Stati Uniti perdono valore e reputazione e l'euro è vincente e l'Europa governerà il mondo. Ogni cosa prende il suo corso, ogni cosa ha il suo posto nella parola predetta. Ed è così che è accaduto, sebbene siamo veramente addolorati. Abbiamo sentito nella parola di introduzione che Egli ha creato ogni cosa, il visibile e l'invisibile. E Genesi capitolo 1, verso 1, inizia naturalmente: nel principio Dio creò il cielo e la terra. E dopo è accaduto nell'anno 1851 che la cara figlia di Charles Darwin morì di tubercolosi e quell'uomo perse la fede e cambiò al contrario il suo modo di pensare. E dopo, nel 1859, annunziò la sua teoria sull'evoluzione. E se dopo pensiamo che con una schiacciante maggioranza nel Parlamento europeo di Strasburgo è stato deciso che la dottrina biblica della creazione non sarà insegnata, ma la teoria dell'evoluzione di Darwin. Questo ci dà realmente un tempo difficile, questo diventa realmente incomprensibile. L'impietà, la decadenza, ogni cosa prende forma davanti ai nostri propri occhi. Il matrimonio e la famiglia non è più quello che dovrebbe essere, è quello che era un tempo. Persone dello stesso sesso ricevono gli stessi statuti, l'ordine della creazione divina è stato messo da parte e il disordine che ha messo su il nemico è accolto e tollerato. Comunque, la storia prende il suo corso e non c'è speranza per questo mondo. Solo in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Noi siamo riconoscenti che Dio ci ha chiamati fuori e che possiamo credere con tutto il nostro cuore, come ha detto la Scrittura. Forse un cenno qui al nostro viaggio in Israele, Dio volendo, e se il Signore non sarà ancora venuto, dal 5 al 15 maggio del prossimo anno, ci sono ancora alcuni posti disponibili. Chiunque vorrebbe venire può ancora registrarsi a dicembre. Fratelli e sorelle, noi guardiamo continuamente nel mondo e vediamo le promesse, vediamo le predizioni, vediamo l'adempimento sul popolo di Israele, sulla Chiesa ed ora anche sulla Chiesa sposa. Noi siamo così riconoscenti per l'orientamento. Voglio semplicemente dirlo per il sacro e infallibile orientamento che Dio ci ha dato nella Sua parola e attraverso la Sua parola. Non le nostre opinioni, non interpretazioni, ma la parola di Dio rivelata nel suo vero significato per mezzo della Sua grazia. Sia in riferimento al ministero del fratello Branham o quello che viene insegnato, quello che gli è stato rivelato da Dio, nulla ci reca problemi. Per la grazia di Dio, noi possiamo piazzare ogni cosa nella Bibbia. Sebbene il fratello Branham si riferisce 8 volte ad Apocalisse 10, verso 7. Dopo, naturalmente, dobbiamo piazzarlo biblicamente, senza alcuno sforzo. Al riguardo, vorrei darvi alcune scritture per aiutarvi, specialmente tutti i nostri fratelli che ancora non hanno messo piede sul terreno della rivelazione, i quali usano la lettera secondo la conoscenza, senza essere guidati nei dettagli dei collegamenti per mezzo dello Spirito Santo. Esodo capitolo 4, versi 22 e 23. Esodo capitolo 4, versi 22 e 23. Israele è mio figlio, il mio primogenito. Osea capitolo 11, verso 1. Osea capitolo 11, verso 1.
Aus Ägypten habe ich
chiamai mio figlio fuori d'Egitto. Matteo capitolo 2, versi 14 e 15. Noi possiamo leggerlo. Matteo capitolo 2, versi 14 e 15, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Geremia capitolo 31, verso 6 fino a 9. Geremia capitolo 31, verso 6 fino a 9. Efraim è il mio primogenito. Deuteronomio capitolo 14, verso 1. Deuteronomio capitolo 14, verso 1. Voi siete i figli dell'Eterno, il vostro Dio. Seconda Samuele capitolo 7, verso 14. Seconda Samuele capitolo 7, verso 14. Primo Cronache capitolo 17, verso 13. Io sarò per lui un padre ed egli sarà per me un figlio. Ripetuto in Ebrei capitolo 1, verso 5. E dopo la transizione dal figlio di Dio a tutti i figli e le figlie di Dio. Seconda Corinzi, capitolo 6, versi 17 e 18. L'abbiamo appena udito ora. Seconda Corinzi, capitolo 6, versi 17 e 18. Dal singolare Dio ha fatto un plurale. Leggiamolo. Seconda Corinzi capitolo 6, versi 17 e 18. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò. Ed ora viene il testo da Seconda Samuele capitolo 7, verso 14. Ed ora viene il plurale. E sarò come un padre per voi, e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Questo è naturalmente permissibile, è permissibile. In primo luogo, il figlio di Dio. Tu sei mio figlio. In te mi sono compiaciuto. Ora è indirizzato ai chiamati fuori, agli eletti. E il singolare, dal figlio di Dio, è trasferito al plurale dei figli e delle figlie di Dio. Io sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Naturalmente è meraviglioso, naturalmente non c'è contraddizione. è soltanto la rivelazione di quello che è accaduto per tutti i figli e le figlie di Dio, per mezzo del Figlio di Dio. Per mezzo di Lui noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli. Galati capitolo 4, dal verso 4. Quando giunse la pienezza del tempo, e Paolo fu incaricato di fare il plurale dal singolare, per mostrare qui è adempiuto il significato e lo scopo della redenzione che si è adempiuta alla croce del Calvario. Come abbiamo letto, tu sei mio figlio, io ti ho chiamato fuori dall'Egitto. E dopo, di nuovo nel profeta Osea, fuori dall'Egitto. E dopo, Giuseppe dovette fuggire in Egitto affinché la parola potesse essere adempiuta, annunziata profeticamente, ora letteralmente adempiuta. Fuori dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Tuttavia, uno non annulla l'altro, ma ogni cosa ha avuto il suo giusto posto. La chiamata fuori del popolo di Israele, fuori dall'Egitto. Tu sei il mio primogenito. La chiamata fuori del Figlio di Dio, del primogenito, in mezzo a molti fratelli. In Lui le profezie della Bibbia dovevano trovare adempimento. Ciò appartiene insieme, ma uno è questo e l'altro è quello. Qui Israele, qui il Figlio di Dio. E dopo alla fine, tutti i figli e le figlie di Dio, quali chiamati fuori, e come Chiesa preparata per il Signore, come figli e figlie di Dio. Nella stessa maniera è con Apocalisse, capitolo 10, e chiunque fosse un po' interessato ad essere ammaestrato da Dio ha solo bisogno di guardare nella Sacra Scrittura. E se volete, c'è bisogno di leggere soltanto Colossesi capitolo 2, Colossesi capitolo 2, e dopo fare un paragone con Apocalisse capitolo 10. Leggiamo innanzitutto Apocalisse capitolo 10 e dopo scopriamo che qui si parla del mistero di Dio al singolare. Leggiamolo. Apocalisse capitolo 10 verso 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di Dio. Il mistero di Dio, singolare, si sarebbe compiuto, come egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. La domanda: cos'è il mistero di Dio che termina qui? Leggiamo in Colossesi capitolo 2, Colossesi capitolo 2, versi 2 e 3, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore. Siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio. Naturalmente ci sono molti misteri. Il mistero di Cristo è la Chiesa. Il mistero con Israele è la Chiesa, mostrato in Romani dal capitolo 9 al capitolo 11. Ora qui il mistero di Dio, singolare. Nel verso 3 abbiamo la risposta. Nessun uomo deve darla, è nella parola di Dio. Leggiamo ancora una volta il verso 2 e dopo anche il verso 3. Affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore. È già accaduto questo con noi? Siamo noi uniti insieme nell'amore? Siamo sulla via per sperimentare quello che è scritto nella prossima affermazione? Siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza. Di tutta la ricchezza della piena intelligenza. In tutto quello che Dio ha preparato, in tutto quello che Dio ha promesso. E qualsiasi cosa Egli ci mostra nella Sua parola per essere introdotti in essa, per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo. Questo mistero è Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Questo mistero di Dio è Cristo. Dio manifestato in carne, giustificato nello Spirito, predicato alle nazioni, creduto e ricevuto nella gloria. Dove qui il problema? Il fratello Branham, quale settimo e ultimo messaggero della Chiesa, tramite il cui ministero tutti i misteri di Dio e del regno di Dio sono stati rivelati, aveva il diritto di riferirsi ad Apocalisse capitolo 10. Ed egli continuamente ha parlato al plurale in merito ai misteri. Solo quando leggeva il testo della Bibbia, allora si può udire il singolare, ma quando lo diceva da sé, era sempre al plurale, poiché egli era stato incaricato da Dio e mandato da Dio affinché attraverso l'ultimo messaggio rivelasse ogni cosa che Dio ha preparato per noi, per rivelare tutti i misteri dalla Genesi fino ad Apocalisse capitolo 22. Dov'è qui il problema? Dov'è il problema con Esodo capitolo 4? Fuori dall'Egitto, o tu sei il mio primogenito? Dov'è il problema? Fuori dall'Egitto, ho chiamato il mio figliolo. Lì il popolo di Israele, qui il figlio di Dio. E dopo, Seconda Corinzi capitolo 6, noi, quali fratelli e sorelle, noi possiamo essere inclusi nel grande piano di salvezza del nostro Dio, affinché il nostro Signore possa dire: ecco me e tutti quelli che Dio mi ha dato, affinché possa essere adempiuto. Io vado al Padre mio e al Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro, affinché trovi adempimento. Egli non si vergogna di chiamarci Suoi fratelli. Egli è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come Lui. Il piano di redenzione è un piano meraviglioso che Dio ha con l'umanità. Beati sono tutti quelli che credono nel Signore, poiché solo per fede noi mettiamo realmente piede sul terreno della rivelazione. Ed anche qui si deve osservare: chiunque legge in Numeri capitolo 16 scoprirà che persino qualcuno che non aveva il diritto, ordinò alla Chiesa di venire all'ingresso del tabernacolo e insorse contro Mosè qualcuno che si ribellava. Ma Dio non parlava a lui. Forse possiamo leggerlo affinché ognuno possa saperlo. In realtà non voglio andare in ciò. Tuttavia, se si viene all'ingresso del tabernacolo e si mette piede sul terreno della rivelazione, allora deve aver luogo con riverenza, non con la propria intenzione o scopo. Figuriamoci essendo corrotti e figuriamoci in opposizione all'ordine divino che in quel tempo era stato stabilito da Mosè ed Araonne nella Chiesa. Numeri, capitolo 16, leggo solo il verso 19. E Core convocò tutta la comunità contro Mosè e Araonne all'ingresso della tenda di convegno. Sì, immaginatevi questo. Datan, Abiram e chiunque fossero, invece di venire con umiltà all'ingresso del tabernacolo affinché Dio potesse parlare attraverso il suo servo incaricato, Mosè, e si radunarono tutta l'assemblea contro il servitore di Dio, contro l'ordine divino. E tutti noi sappiamo quello che è accaduto dopo. Leggiamo ancora una volta il verso 19. E Core convocò tutta la comunità contro Mosè e Araonne all'ingresso della tenda di convegno, e la gloria del Signore apparve a tutta la comunità. E il Signore parlò a Mosè ed Araonne e disse, e dopo viene la separazione. Dopo venne il giudizio sopra coloro che si ribellarono contro l'ordine divino in quel tempo e che hanno detto, noi siamo pure qua, anche noi abbiamo un ministero, anche noi siamo santi, tutta la Chiesa è santa. Tuttavia, questo va bene, ma se Dio proferisce una chiamata, allora dobbiamo prestare ascolto a ciò. Questo dobbiamo rispettarlo. Quando fu detto al fratello Branham il 7 maggio 1946, come a Mosè sono stati dati due segni, così sono stati dati due segni a te. Naturalmente noi siamo a conoscenza con quello che Dio ha proferito, con l'incarico, con il mandato, in collegamento con la promessa che è stata data nell'Antico Testamento, data da Dio in Malachia negli ultimi versi, confermato dal nostro Signore nel Nuovo Testamento in Matteo capitolo 17 e in Marco capitolo 9. Cosa vogliamo di più? E come è stato la scorsa sera nella parola in Seconda Giovanni, che in realtà deve essere scritto al futuro. Deve essere scritto al futuro. Chiunque non confessa che Gesù Cristo viene in carne. Entrambi hanno il loro posto, ma persino i traduttori certe volte non hanno riconosciuto il profondo significato ed hanno tradotto per quanto avevano compreso. Ci sono realmente più di 80 problemi simili di traduzioni. Si può guardare ancora su, ma lo Spirito di Dio ci guida naturalmente in ogni verità. E noi notiamo ciò di cui si tratta in 1 Giovanni capitolo 4. il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne. Questa è la nostra confessione, nella stessa maniera che Egli verrà di nuovo, quale lo stesso, ieri, oggi è in eterno. E questo con il suo ritorno, la risurrezione fisica, corporale di quelli che vivono in Cristo è collegata a ciò. E il mutamento corporale di quelli che vivono in Cristo è collegato a ciò. È il nostro andare insieme in alto sulle nuvole, come scritto. Questa è la santa parola di Dio. Dunque, beato è l'uomo che condivide rettamente la parola di verità sotto la guida dello Spirito Santo. E di quello si tratta, che ogni scrittura è portata nell'ordine divino affinché tutti siano ammaestrati dalla parola e siano guidati in ogni verità per mezzo dello Spirito Santo. Noi crediamo nell'apertura dei suggelli. Io sono convinto di ciò. Non lo devo dire ogni volta qui, ma naturalmente ero insieme al fratello Branham giusto alcune settimane prima ed egli mi disse che si sarebbe trasferito a Tucson a causa di una visione che Dio gli aveva mostrato. Naturalmente io non sono saltato in qualcosa con il paracadute, per atterrare da qualche parte. Io ho testimoniato il ministero e so di cosa parlo e non ho problemi a vedere in modo completo, conforme con il messaggio e la parola, ed è la parola con il messaggio e trasmetterlo. E questo realmente ci distingue da tutti gli altri che mettono il profeta al centro. E dove realmente, in realtà non si dovrebbe dire qui, ma è diventato un culto dell'uomo. Allora la tomba significa qualcosa, il suo vestito significa qualcosa che viene tagliato a pezzi per dare a tutta la gente un pezzo adesso. Dopo non dobbiamo andare nella Chiesa Cattolica, dove possiamo rimanere là. No, e ancora no. E il più grande profeta ha il compito di preparare la via al Signore. E nessun profeta testimonia di se stesso, ma il ministero, e Dio rende testimonianza della parola che porta. Come abbiamo detto ieri, non il profeta guidava le persone a Dio quale conferma, ma Dio, anche nei giorni del profeta Elia, egli volse il cuore del popolo, volgendoli a sé. Il profeta fece quello che Dio gli aveva comandato, e con questo la cosa era terminata per lui. Il resto Dio l'ha fatto tramite la sua presenza, tramite la sua conferma in mezzo al popolo. E lui stesso volse i loro cuori. Ora è la stessa cosa. E non il fratello Brano, fratello Brano, o fratello Paolo, oppure fratello Mosè. Tutti questi uomini di Dio hanno contribuito nella loro parte, nel loro ministero. Hanno contribuito in modo che oggi abbiamo la piena parola, il pieno Vangelo. E il riportare indietro all'originale. Ma Paolo, come nella lettera ai Corinzi, chi è Apollo? Chi è Paolo? Chi è Cefa? Chi sono loro? Sono ministri di Dio E Dio conferma la parola. Cosa dice Paolo? Uno pianta, l'altro annaffia, ma Dio fa crescere per mezzo della sua grazia. La stessa cosa accade oggi. Può un agricoltore, fratello Müller, tu conosci bene questo, io pure lo ricordo ancora, può un agricoltore contribuire con qualcosa alla crescita del chicco di grano? L'agricoltore semina, egli semina e dopo va a dormire. Dopo egli può andare a dormire. Egli semina, per il resto il Dio del cielo se ne prende cura. E il Dio del cielo dà la pioggia affinché il chicco di grano muoia, affinché la vita, affinché il germe di vita possa uscire dal chicco di grano. E per fare questo Dio usa il sole, tramite il calore, tramite la forza del calore, per attirare fuori la vita da questo seme. Noi non contribuiamo affatto a ciò. Ogni cosa sei tu, Signore. Ogni cosa la fai tu. Noi seminiamo, il Signore dà la pioggia, il Signore dà il sole, il Signore vivifica e vigila sulla sua parola. E finché noi portiamo la sua parola, egli vigila su di noi per confermare la sua parola in noi per mezzo della sua grazia. Se ora leggiamo in Seconda Pietro, capitolo 1, versi 17, 18 e 19, Seconda Pietro, capitolo 1, versi 17, 18, sì, si dovrebbe leggere fino al verso 20, ben noto a tutti noi. Egli infatti ricevette da Dio Padre, Seconda Pietro, capitolo 1, verso 17, egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria gli disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Da un po' di tempo sono felice, ogni volta sono nuovamente felice quando leggo così. La testimonianza di Pietro. Io sono testimone, e non solo di quello, anche un testimone auricolare, testimone auricolare. Ascoltate attentamente ora, verso 18. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Alleluia, alleluia,
alleluia.
Lode, onore e gloria siano al nostro Dio. Noi eravamo là. Siamo saliti con lui. Abbiamo visto Mosè ed Elia. E Pietro poteva dire qui: ero pronto a costruire tre tabernacoli. Uno per il Signore, uno per Mosè e uno per Elia. E dopo viene questa nuvola radiosa, la soprannaturale gloria di Dio, dopo viene la voce. E in lingua tedesca noi abbiamo sempre il termine echeggiare. Non è così chiaro in tutte le traduzioni. Ciò non può essere letto. Qui dice, io leggo ancora una volta, verso 18. E noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. E dopo la transizione, questa meravigliosa esperienza, ma egli non edifica più su ciò, ma va alla parola della profezia. Verso 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo scuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. La più grande esperienza con Dio, la più meravigliosa esperienza è buona. Noi ringraziamo Dio per quello, ma il passo successivo è indietro alla parola, indietro nelle profezie della Bibbia. L'orientamento divino non viene tramite esperienza, l'orientamento viene attraverso la parola di Dio e perciò noi abbiamo pure la parola più certa della profezia. Fratelli e sorelle, preziosi amici, cosa diremo oggi? Se Paolo fosse qui oggi, cosa ci direbbe? Se Pietro fosse qui oggi, se gli apostoli fossero qui oggi, già allora il nostro Signore ha detto: molti profeti hanno desiderato vedere quello che voi vedete e sperimentare quello che voi sperimentate. Cosa diremo oggi? Tutti i credenti durante i 2000 anni hanno bramato di vedere l'adempimento, testimoniare quello che sarebbe accaduto nel tempo della fine. E noi siamo la generazione a cui Dio ha fatto grazia, con un cuore aperto, con occhi aperti, con occhi e orecchie unti. Secondo la Scrittura, chi ha orecchi da udire oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Secondo la Scrittura, Apocalisse capitolo 3, io ti consiglio di prendere del collirio per ungere i tuoi occhi affinché tu possa vedere. Fratelli e sorelle, senza la rivelazione dello Spirito Santo non vediamo nulla. Ci deve essere rivelato da Dio e attraverso la parola noi siamo ammaestrati da Dio e tramite lo Spirito l'insegnamento, anche quello riguardo la profezia, ci è mostrato nel suo adempimento in ogni dettaglio. Per esempio, già nell'Antico Testamento nel profeta Daniele dice: suggella il libro fino al tempo della fine, molti lo investigheranno e dopo la conoscenza e l'intendimento cresceranno. L'intendimento divino per l'adempimento delle profezie della Bibbia viene in relazione e nel tempo in cui le profezie della Bibbia vengono adempiute. E poiché viviamo in questo tempo, non c'è altra possibilità. Noi siamo guidati da Dio nella parola e vediamo realmente come ogni cosa giunge a compimento, ogni cosa prende il suo posto anche in Israele, a Gerusalemme. Ed io vi dico sinceramente, se essi parlano già che il trattato di pace sarà fatto alla fine del prossimo anno, fratelli e sorelle, chi legge possa comprendere. Chi legge possa comprendere. Quando vedrete, chi legge vi ponga a mente cosa è scritto nel profeta Daniele, cosa è scritto in Apocalisse. Chi legge e vede l'adempimento possa comprendere. E dopo guardi le cose dal punto di vista biblico. E dopo, quando udiamo, che negli ultimi negoziati sarà ingaggiato anche il Vaticano, e dopo si tratta del Monte del Tempio, sul Monte Sion. Sì, allora dobbiamo aprire di nuovo questo libro, ancora una volta leggere in esso, e dopo trovare quello che è promesso qui da Dio. Lasciatemi leggere un'importante scrittura in Ebrei, capitolo 11, perché è ancora in merito al soggetto del rapimento. E qui, in Ebrei, capitolo 11, noi abbiamo nel verso 5 la storia, l'esperienza, il rapimento di Enoch. Ebrei, capitolo 11, verso 5. Per fede Enoch fu rapito perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima che fosse portato via, ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. E dopo leggiamo nel verso 6: or senza fede è impossibile piacere a Dio. Io ho notato alcune scritture che parlano del beneplacito di Dio, iniziando con Genesi capitolo 4, verso 4, quando Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente. Egli guardò a ciò con compiacimento. E dopo, in merito a tutte le offerte nell'Antico Testamento, Levitico capitolo 1, verso 3. Se la sua offerta è un olocausto di bestiame, spero che i traduttori non siano arrabbiati con me. Levitico capitolo 1, verso 3. Leggo solo l'ultima parte. L'offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore del Signore. In tutto l'Antico Testamento le offerte avevano solo uno scopo e una intenzione: ottenere riconciliazione e perdono e ottenere il favore del Signore, che Dio non è più adirato, che Egli non imputa più nulla, ma che abbassa lo sguardo benigno, guardando con favore al sacrificio ed a colui che sacrifica. Continuando, Levitico capitolo 22, verso 29. Levitico capitolo 22, verso 29. Quando offrirete al Signore un sacrificio di ringraziamento, lo offrirete in modo da essere graditi. Si tratta continuamente che il favore di Dio venga sull'uomo che offre il sacrificio. E qui persino il paragone in Deuteronomio capitolo 33, verso 16: il favore di colui che stava nel roveto, il favore di colui che stava nel roveto, il favore di colui che restava su Mosè. La chiamata era stata proferita, l'incarico era stato dato per grazia. E qui veniamo a sapere che il favore di Dio restava su colui che egli chiamava e che mandava. E dopo il favore di Dio restava sopra tutti quelli che portavano il sacrificio secondo la parola di Dio, secondo le istruzioni dell'Altissimo. Primo Samuele capitolo 15 verso 22. Primo Samuele capitolo 15 verso 22. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? Qui abbiamo la transizione del sacrificio che il favore di Dio restava su chi sacrificava, e dopo l'ubbidienza entra nella faccenda, non solo il sacrificio che qualcuno doveva dare, ma il collegamento all'ubbidienza. All'ubbidienza il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? E dopo viene l'affermazione: no, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Io potrei leggere e ancora leggere tutte le meravigliose scritture del beneplacito di Dio sui singoli ed anche sul popolo di Dio. E dopo troviamo in Primo Corinzi capitolo 10, in vista di tutto il benedetto Antico Testamento, tutti quelli che erano stati condotti fuori, che erano stati battezzati nel mare e che erano stati battezzati nella nuvola, bevendo dalla roccia, e dopo è scritto: ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Noi dobbiamo andare necessariamente in Isaia capitolo 42, dove parla del servitore del Signore, del nostro Redentore, che il beneplacito di Dio restava sopra di lui ed egli avrebbe portato giustizia ai gentili e che avrebbe terminato l'opera vittoriosamente. Sul Figlio di Dio riposava il beneplacito di Dio. Tutte e due le volte, al battesimo, in Matteo capitolo 3, verso 17, e dopo anche sul Monte della Trasfigurazione. Fratelli e sorelle, parlare del rapimento non è sufficiente. La domanda è: camminiamo noi con Dio in conformità con la sua parola e la sua volontà? Poiché solo tramite questo il beneplacito di Dio può realmente rimanere sopra di noi. E a questo appartiene che la Chiesa è libera da tutte le strane dottrine, libera da ogni strana influenza piazzata sotto Dio tramite la parola e lo Spirito, affinché soltanto quello che Dio ha detto e che ha promesso possa realmente avere luogo. E a questo, velocemente, dalla lettera di Paolo a Timoteo, giusto alcune scritture, alcuni versi. In Primo Timoteo, nel capitolo 1, noi leggiamo nel verso 3: ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso, per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Paolo, un uomo chiamato e incaricato da Dio, era consapevole della sua responsabilità ed egli trasmetteva questa responsabilità al suo collaboratore di opporsi a queste persone che presentavano strane dottrine, di fermarle per non permetterglielo più a lungo, perché la Chiesa ha il diritto alla pura, vera e chiara dottrina della Sacra Scrittura. Conservali nella tua parola, la mia parola è la verità, e soltanto nella parola possiamo essere santificati. Versi 5 e 6 in 1 Timoteo capitolo 1. Lo scopo di questo incarico è l'amore. Qui potremmo fare un ponte in 1 Tessalonicesi capitolo 2, perché non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. Perciò Dio manda loro efficacia d'errore. Fratelli e sorelle, io chiedo a me stesso, chiedo a tutti voi, è il perfetto amore di Dio in noi? La verità è così forte collegata a Dio e alla sua parola? È così fortemente collegata? Dite amen. Quello è tutto. E dopo non c'è posto per le strane dottrine. Continuiamo a leggere nel verso 5 e poi nel verso 6. Lo scopo di questo incarico è l'amore, che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera. Amen. Sì. E dopo il verso 6, alcuni hanno deviato da queste cose e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Tristamente non è stato così solo all'inizio, anche ora nel nostro tempo. Fratelli, in ogni direzione, si sono allontanati dalla parola di verità e certe volte è soltanto un parlare idolatra quello che viene presentato e non un sermone della parola di Dio. 1 Timoteo, capitolo 3, versi 15 e 16. Forse anche il verso 14. 1 Timoteo, capitolo 3, il verso 14 fino al 16. Qui dice: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Prima abbiamo udito nella parola di introduzione: io dimorerò in loro, camminerò in loro, continuerò la mia opera attraverso la Chiesa. Padre, tu in me e io in loro. Qui abbiamo la continuazione dell'opera di redenzione con Cristo e la sua Chiesa. E Dio ha posto i vari ministeri. L'interesse degli apostoli era che tutti quelli che avevano parte nella proclamazione potessero sapere come comportarsi nella casa di Dio, nella Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio non è un club. La Chiesa di Dio è la colonna, è il fondamento della verità. E tutto quello che non è verità non ha nulla da fare nella Chiesa del Dio vivente. La colonna e il fondamento non porterà né sosterrà alcun errore. Essa è una portatrice della parola di Dio. E il fondamento della verità non può essere scosso. essendo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Dopo il verso 16, ben conosciuto, è senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Che meravigliosa testimonianza! Nel capitolo 4 abbiamo nel verso 16 la meravigliosa ammonizione. Primo Timoteo, capitolo 4, verso 16. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. E tutti noi vogliamo questo. Noi stessi come predicatori vogliamo essere pronti al ritorno di Gesù Cristo. Vogliamo pure che tutti siano pronti, quelli che hanno udito la parola di Dio dalla nostra bocca. Posso ognuno prendere a cuore in tutto il mondo tramite questo ministero, tramite questa proclamazione, ha luogo la chiamata fuori, la preparazione, tutto l'orientamento, la conformità con Dio e la sua santa parola, affinché il beneplacito di Dio possa rimanere sopra di noi per mezzo della sua grazia. Nell'Antico Testamento i sacrifici dovevano recare il beneplacito, ma la disubbidienza rende le cose impossibili. Solo con l'ubbidienza, e perciò è scritto in merito al Figlio di Dio, egli è stato ubbidiente, fino alla morte di croce. E solo se noi siamo crocifissi con Cristo e se la nostra volontà è stata posta nella volontà di Dio, affinché anche noi possiamo dire con convinzione: non più la nostra propria via, non più la nostra propria volontà, decidi tu soltanto, allora è così lontano. Fratelli e sorelle, vorrei incoraggiare: non scoraggiatevi, ringraziate il Signore Dio che ci ha visitati amorevolmente, naturalmente non per lasciarci a metà strada, ma per camminare con noi per mezzo della sua grazia fino al compimento, finché giungiamo dal credere al vedere. Io sono convinto di questo. Come Dio ha chiamato fuori Israele, tu sei il mio primogenito, io ti ho chiamato fuori dall'Egitto. Così deve accadere ora, che Dio chiami fuori e che dal singolare possa venire il plurale, e voi sarete figli e figlie di Dio e io sarò per voi un padre. Ricevete questo? Ricevete questo da Dio? Questo è il dono di Dio per tutti i fratelli e le sorelle, per tutti i figli e le figlie di Dio per grazia. Ora il brano, dal capitolo 6, dal verso 13 al verso 16, Primo Timoteo capitolo 6, dal verso 13 al verso 16, ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che, testimoniando davanti a Ponzio Pilato, rese una buona testimonianza di fede, di conservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo. Sì, sono passati 2000 anni da allora. E quanto spesso i nostri fratelli, il fratello Russ ed anche il fratello Smith, continuamente l'hanno enfatizzato. In quel tempo la parola è stata indirizzata a quelli. Oggi la parola è indirizzata a noi. Ora, diciamo onestamente, questa parola è indirizzata soltanto a Timoteo? Era lui in vita oppure è ancora in vita oggi per testimoniare l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo? No. Egli è già con il Signore. Ma noi siamo qui. Noi siamo qui. E noi possiamo eseguire lo stesso incarico. Eseguire l'incarico in tale maniera affinché voi siate reprensibili senza macchia fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Chi a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il signore dei signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. A questo si può dire di nuovo Amen ed anche Alleluia. Dunque, con la proclamazione, con la vera proclamazione, c'è sempre stato un obiettivo collegato, che i veri figli di Dio siano pronti al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E dopo siamo di nuovo al più grande incarico. Come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Fratelli e sorelle, noi siamo parte del piano divino di salvezza in questi giorni e ne sperimenteremo il compimento per mezzo della sua grazia. Ora una parola per tutti quelli che sono aggravati, per tutti quelli che vengono in una riunione per avere un'esperienza con Dio, sia la conversione, sia liberazione, sia guarigione, sia liberazione da qualche tipo di schiavitù o persino un diritto che Satana possa avere sulle persone, poiché egli visita il peccato fino alla terza o la quarta generazione. Nella riunione in cui il nostro risorto Signore è presente, in una simile riunione ogni cosa accadrà come è accaduto allora, quando egli veniva in una riunione sulla terra. I peccatori ricevevano il perdono, gli ammalati erano guariti. Quelli che erano legati e quelli che erano sopraffatti dal diavolo ricevevano la loro liberazione. Essi venivano legati al Signore e se ne andavano liberati. Ed essi testimoniavano in merito a quello che Dio aveva fatto. Noi abbiamo ieri e oggi abbiamo udito due meravigliose testimonianze e vorrei che le due preziose sorelle, voi nella seconda fila, per favore alzatevi in piedi. Qui una sorella si alza in piedi. Incurabile, una malattia terminale, senza speranza. E i medici non sapevano cosa fare. Ed ecco, a causa di un funerale nella Germania dell'Est una preghiera e Dio l'ha guarita. Ed oggi la nostra preziosa sorella è qui, grazie. L'altra testimonianza viene dalla Finlandia. Non so se voi l'avete udita. La suocera del nostro caro fratello Erwin Pacheco, cancro, licenziata dai dottori, ed eccola, guarita. Tramite la potenza di Dio, guarita. Gesù Cristo è lo stesso. Fratelli e sorelle, se non è una malattia a morte, se una malattia a morte, fino ad ora tutte le persone sono morte tranne Enoch, Elia e Mosè, tutti sono morti. E in qualche modo una malattia alla fine è stata la causa della morte. Ma se noi sappiamo che la malattia non è a morte, che non vi può essere la morte ora, allora nel nostro profondo interiore dobbiamo resistere. Non possiamo accettarla. Non possiamo accettarla. Diciamo soltanto, caro Signore, la mia dipartita non è ancora qui. Questo io non lo credo. Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E voi vedrete quello che accadrà. Ci deve essere una resistenza interiore, questo rigetto contro la malattia, contro il peccato, contro ogni cosa. Questa opposizione interiore, questa resistenza deve sorgere in noi e dobbiamo dire, caro Signore, questo non mi appartiene. Questo non mi appartiene. Tu hai preso su di te tutte le malattie, tutti i dolori, li hai presi sopra di te. Per favore, non siate d'accordo con alcuna malattia. Protestate con tutto il vostro cuore contro esse. Dite, caro Signore, io credo quello che la tua parola ha detto. E per favore, ascoltate anche questo ora. Nell'Antico Testamento era una promessa. Isaia capitolo 53. Nel Nuovo Testamento è l'adempimento in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ci è stato dato per grazia. Si deve avere la giusta attitudine e il nostro Signore contromente ha chiesto: credi che io possa fare questo per te? E la risposta è sempre stata sì. E dopo è pure accaduto. Fratelli e sorelle, io sono qui oggi per incoraggiarvi a prendere Dio in parola e tutti quelli che non hanno ancora sperimentato una vera conversione, lasciate che vi dica oggi, è tuttora scritto, è tuttora diventato vero, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non aspettate un tempo migliore, non aspettate un'occasione migliore, ma oggi, se voi udite la sua voce, ed io spero che non abbiamo udito soltanto la voce di un predicatore, ma la voce di colui che parla a noi dal cielo e che ci mostra di nuovo la sua offerta di grazia. E dopo tutti quelli che sentono che in qualche modo non sono ancora liberi, che il nemico vuole imporre il suo diritto su di loro, fratelli e sorelle, l'ora della visitazione divina è qui, l'ora che Dio confermi la sua parola in tutti noi che abbiamo bisogno di Lui, salvezza, liberazione, guarigione, qualsiasi cosa possa essere. Noi non lo diciamo soltanto, è vero, Gesù Cristo è il vincitore del Golgotha. Egli ha schiacciato la testa del serpente. Egli ci ha dato la redenzione per mezzo della sua grazia, la redenzione tramite il suo prezioso e sacro sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario. E noi abbiamo libero accesso a Dio e a tutte le benedizioni che l'Onnipotente ci ha dato in Gesù Cristo nostro Signore. Oggi pregheremo insieme e insieme crederemo e insieme sperimenteremo Dio. Avete compreso la nostra parola di salvezza? Avete visto come la parola è in armonia? Io ho chiamato il mio figliolo fuori dall'Egitto. Come trova adempimento qui? Ogni cosa in armonia. Avete compreso che il fratello Branham si poteva riferire giustamente ad Apocalisse capitolo 10 senza toccare l'adempimento di ciò? Vale a dire che il suo ministero ha avuto luogo per rivelare tutti i misteri. Lo Spirito Santo ci guida nell'armonia divina. Fratelli e sorelle, io potrei saltare, potrei ringraziare Dio per il grande privilegio che Egli ci ha dato di essere radunati nella Sua presenza, di essere radunati nel Suo nome per ascoltare la Sua parola, per crederla ed averla rivelata. Ed ora possa il Dio Onnipotente manifestare la Sua potenza in mezzo a noi tramite guarigione, tramite liberazione, tramite redenzione. Secondo la nostra fede accadrà. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio, nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Cantiamo così qual sono.
Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Cantiamolo ancora una volta. Prima di pregare, leggiamo in Luca capitolo 4, dal verso 17. Egli fu dato, per i fratelli che traducono, Luca capitolo 4, dal verso 17. Egli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: Alleluia, Amen. Egli trovò il posto giusto al tempo giusto. Verso 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, e per predicare l'anno accettevole del Signore. Per questo il nostro fedele Signore ci ha mandati pure oggi. La stessa parola dal profeta Isaia, la stessa parola in Luca capitolo 4 si applica oggi su noi. Il Signore ci ha mandati a predicare il Vangelo della croce e proclamare la potenza della sua risurrezione. E tutti quelli che lo credono lo sperimentano. Ed oggi vogliamo pregare insieme. Vogliamo credere insieme e sperimentare insieme. Quanti hanno una speciale richiesta? Lasciatemi vedere le vostre mani. Sì, dovunque ci sono molte mani. Con il Signore non ha importanza se sono pochi o molti. Crediamo ora. Crediamo con tutto il nostro cuore. Mediante le sue lividure sono stato redento, sono liberato, sono guarito, sono salvato, riconciliato con Dio. La piena salvezza di Dio ci è stata accordata. Tutti quelli che oggi credono, Dio avranno un'esperienza con Dio oggi. Caro Signore, in questo luogo abbiamo udito la Tua parola. In questo luogo noi crediamo ora la Tua parola e ti ringraziamo per l'adempimento della Tua parola in noi, per la salvezza dell'anima, per la liberazione dello spirito, per la guarigione del corpo. Noi ti ringraziamo, prezioso Signore. Noi ti ringraziamo per la rivelazione della Tua parola e della Tua volontà. Ti ringraziamo per ogni collegamento che Tu riveli. Signore, Dio onnipotente, Tu dimori in mezzo a noi, Tu cammini in mezzo a noi, Tu parli in mezzo a noi. Alleluia! Alleluia! Lode, onore e gloria! Onore sia a Dio! Alleluia! Grandi cose accadono! Grandi cose accadono.
Alleluia.
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 Alleluia. Lodi a Dio. Lodi a Dio.
Alleluia.
Alleluia.
Empfanget worum ihr gebetet.
Ricevete quello per cui avete pregato.
Empfanget.
Ricevete
wofür ihr geglaubt habt.
Quello per cui avete creduto, perché chiunque crede riceve, e specialmente Marco capitolo 11 dal verso 22. Innanzitutto noi preghiamo e dopo pronunciamo quello che abbiamo detto al Signore in preghiera. Quello per cui abbiamo supplicato e dopo lo pronunciamo per fede. E quello che pronunciamo per fede, questo accade, ecco come Dio conferma la Sua parola in noi. Tutti voi che avete bisogno di salvezza per la vostra anima, avete creduto con tutto il vostro cuore? Avete invocato il nome del Signore? Allora è diventato vero che siete stati salvati, perché così è scritto e così rimane per sempre. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Voi che siete ammalati, avete creduto? Per i tuoi lividori sono stato guarito. Voi che avete dolori, avete creduto che egli ha portato su di sé i nostri dolori? Credete ora e vedrete la gloria di Dio. Cosa dovrebbe fare di più Dio prima che noi crediamo? E il Signore Dio ha rivelato la sua parola, egli l'ha confermata ed egli ha preso dimora in noi e in mezzo a noi. Egli cammina in noi, attraverso di noi e in mezzo a noi per rendere vera la sua parola e confermare tutte le sue promesse a Lui, l'Onnipotente Dio, che ha rivelato se stesso a noi in Gesù Cristo, il suo unigenito Figlio, per accettarci come figli e figlie di Dio e per riportarci nella nostra posizione originale. Egli l'ha fatto. L'ha fatto. Noi non siamo più stranieri e pellegrini. Con Dio noi siamo membri della sua famiglia. Lì noi apparteniamo. E noi siamo nella casa di Dio, nella chiesa di Dio, colonna e fondamento della verità. Possa la parola di verità e possa lo spirito di verità essere sopra ognuno di noi e sopra tutto il suo popolo su tutta la terra. Siate benedetti, preziosi fratelli e sorelle, in tutto il mondo, in ogni nazione, popolo e lingua. Siate benedetti dalla casa del Signore. Siate benedetti nel nome del Signore nostro Dio. Alleluia. Lodate il Signore. Benedetto sia il suo santo nome. Alleluia. 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 Cantiamo Tu sei degno.
Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o Herr, ihn zu nehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Gloria, Halleluja, Gloria, Gloria, Halleluja, Gloria, Halleluja, seine Wahrheit scheint.
Caro Signore Dio, ti ringrazio con tutto il mio cuore che tu ci hai dato un luogo in questa terra, un luogo in cui noi possiamo radunarci da molte lingue e nazioni per ascoltare la tua parola. Ti ringrazio per questo. Ti ringrazio che ti sei preso cura per tutte le lingue che possono essere ascoltate in tutto il mondo, tutte le lingue principali. E ti ringrazio per questo, che tu ci hai dato fratelli, che ci hai dato traduzioni nelle varie lingue, malgrado alcuni problemi di traduzione nelle diverse lingue. Caro Signore, tu ci hai dato il linguaggio dello Spirito che collega contenuti spirituali con il linguaggio spirituale, è che il tuo Santo Spirito ci rivela il collegamento per mezzo della tua grazia. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo. Benedici tutti i miei fratelli e tutte le mie sorelle che affrontano lunghe distanze e spese per essere qui. Caro Signore, possa tutto il mondo ascoltarlo e possa tutto il mondo vederlo, che tu hai un popolo che ha riconosciuto il messaggio dell'ora ed anche il ministero che tu hai dato, che hanno parte in ciò. Caro Signore, nella diretta responsabilità davanti a te, vogliamo portare avanti questo ministero e portare questo ultimo messaggio nel tuo nome, chiaro come il cristallo all'umanità e specialmente al popolo di Dio. Volgi il tuo sguardo su di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione. Io ti ringrazio per le risposte alle nostre preghiere. Tu rispondi alle preghiere ed io ti chiedo, caro Signore, che nessuno possa proferire con le sue labbra un'affermazione di incredulità, ma che ognuno possa testimoniare per fede che tu hai ascoltato e risposto alle nostre preghiere. Fai cessare ogni incredulità e disubbidienza. Dona fede e ubbidienza per la gloria del tuo nome e guidaci nella piena benedizione che tu ci hai dato tramite la nostra redenzione. A te, onnipotente Dio, noi diciamo ancora una volta grazie per ogni cosa, per il messaggero, per il messaggio, per la tua parola, per l'Antico e il Nuovo Testamento, per ogni cosa che tu ci dai e ci riveli. A te sia l'onore e insieme noi lodiamo la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, e ti ringraziamo che questa triplice testimonianza, come scritto nella terza lettera di Giovanni capitolo 5, che trova pure compimento in noi. Noi siamo sotto il tuo sangue, siamo nella tua parola e il tuo spirito ci guida in ogni verità. Benedetto e lodato sii tu, Signore nostro Dio, nel nome santo di Gesù.
Amen.
Alleluia. Amen.
Amen.
Amen.